Andiamo avanti nel nostro slalom, perché un po' questa trasmissione, Luca, è un po' come uno slalom speciale, perché noi
è un percorso
che noi vogliamo fare. E in questo percorso, noi adesso, in questo blocco pomeridiano, ci soffermiamo su un argomento: genere umano predatore della natura, no? Pesci e mari, noi come sui mari, quindi sulla fauna marina, noi abbiamo un tasso di predazione 14 volte rispetto a quella dei predatori marini. Cioè noi consumiamo, bruciamo tutto alla velocità. Non parliamo poi del tasso di predazione della fauna terrestre, ma chi più di Gabriele Bertacchini, autore del libro Ho visto i fenicotteri, il ritorno della vita sulla Terra, Infinito Edizione, divulgatore scientifico, può chiarirci, può raccontarci di cosa sta succedendo sulla Terra? Alla fine rimarremo solo noi senza cibo e saremo destinati all'estinzione, Bertacchini, che dice?
Buon pomeriggio intanto, beh, non penso che resteremo solo noi.
Era una battuta.
Nel senso che se scompare tutto quello che ci circonda, noi scompariamo di conseguenza. Certo è che stiamo predando oltre i limiti consentire al nostro pianeta. Ci sono una serie di indicatori che ci dicono effettivamente che noi stiamo pescando dalle 2 alle 3 volte di più di quello che il mare permette. C'è un altro indicatore che è l'Earth Overshoot Day, che ci dice che annualmente noi finiamo le risorse prodotte dal pianeta in un anno verso fine luglio, inizio agosto. Quindi sono una serie di cose che effettivamente sono da sistemare.
Abbiamo bisogno però di tutto quello che noi catturiamo, uccidiamo per mangiare, per i nostri bisogni? Effettivamente facciamo una dieta troppo ipercalorica, passatemi la battuta.
In effetti il punto è quello, nel senso che se noi andiamo indietro di una ventina d'anni, posso sempre dare dei dati, intorno al 2003 un italiano consumava circa 21 kg di prodotti ittici, oggi ne consuma circa 30, e nel 2003 non stavamo poi così male, quindi effettivamente noi non abbiamo bisogno di tutto quello che stiamo consumando. Diciamo che dietro al mondo dei consumi si è creato un modello anche economico, e di fatto è il modello che sta in qualche modo guidando le nostre azioni e non più le nostre esigenze.
Quindi il maledetto profitto che manda in tilt tutto quanto, ma come possiamo fare per ritornare, diciamo con molta difficoltà, ad una condizione di equilibrio tra quello che consumiamo e quello che comunque deve vivere, sia come fauna terrestre che come fauna marina?
Questa è la classica domanda a cui ancora non siamo riusciti a dare una risposta, nel senso che, per come la vedo io, bisogna creare un modello parallelo che poco alla volta prenda il posto di quello esistente, altrimenti quello esistente conduce a un fagocitare tutto quello che ci circonda, e non è semplice, nel senso che questi dati si sanno, si conoscono da tempo, sta di fatto che però non stiamo cambiando, e quindi bisogna uscire in qualche modo da questa vorte. Io sono convinto che un rapporto fatto di conoscenza, fatto di meraviglia, fatto di stupore con quello che ci circonda possa in qualche modo essere una chiave di svolta.
Dove crea più problemi la catena del profitto? All'origine, diciamo, alla richiesta di cibo, oppure in fase poi di lavorazione, la creazione, diciamo, non solo di cibo ma anche di altri prodotti che servono a tutta la società, a tutto il pianeta?
Ora, per quanto riguarda il consumo delle risorse alimentari, c'è da dire che se certamente, per quanto riguarda i mari, nella fase di pesca ricreiamo un bel po' di problemi, in base alle richieste che vengono fatte. Ad esempio, noi consumiamo alcune specie considerate principali, pensiamo al tonno, il cui consumo è aumentato del 1000% in 60 anni, dopodiché utilizziamo degli attrezzi di cattura del tutto inadeguati, pensiamo a delle grandi reti che dietro si possono lasciare anche 30-35% di scarto. Quindi, se noi parliamo di prodotti marini, certamente c'è un grande problema nel momento in cui andiamo a approvvigionarci di quella risorsa. Se invece ci spostiamo sulla terraferma, lì il discorso cambia. Nel senso,
ecco, cosa succede sulla terraferma?
Sulla terraferma vedo sempre due dati, non sono un fissato dei dati, però a volte possono servire mandandi, e sulla terraferma noi abbiamo che il 96% della biomassa dei mammiferi è formata di fatto da bestiame di allevamento e uomo. Vuol dire che resta soltanto un 4% di biomassa ai mammiferi selvatici. E quindi questo fa capire come dalla comparsa della civiltà moderna le cose siano cambiate, cioè le forme di vita che noi vediamo, i grandi mammiferi anche in Italia che sono presenti, di fatto altro non sono che delle forme di vita sopravvissute a quello che era un tempo, e bontà nostra gli lasciamo qualche volta nello spazio. Poi però appena queste tornano a farsi vedere, tornano a occupare degli spazi, iniziamo a dire che sono diventate troppe, e quindi il nostro atteggiamento predatorio diventa non soltanto nei confronti di una risorsa alimentare, ma nei confronti di uno spazio che andiamo a occupare e che vogliamo dedicare soltanto ed esclusivamente alle nostre attività.
Alle nostre attività. Cioè, mi viene in mente una cosa molto interessante che non so, penso si leghi a quanto lei fin qui ha detto. Per esempio la vicenda dei cinghiali, no? Dell'affollamento addirittura dei cinghiali che camminano in città tranquilli, arrivano nelle case e tutto. Questo fa parte anche di una rottura di un equilibrio che noi abbiamo immesso all'interno di questo sistema che è delicatissimo, è un orologio praticamente.
Sì, a me piace dire che la natura si affesta e si autocrea in modo autonomo senza bisogno di un nostro intervento. Nel momento in cui noi interveniamo in qualche maniera, creiamo delle destabilizzazioni. Ricordiamoci che i cinghiali che sono presenti oggi in Italia in gran parte vengono dall'est Europa. Sta di fatto che però noi a volte utilizziamo a sproposito un termine troppo, ma questa parola troppo assume un significato quando dietro c'è qualcos'altro, cioè troppo in funzione di qualcosa. Questo qualcosa spesso sono dei nostri interessi. Poi c'è da dire che spesso gli animali si adattano, imparano alle situazioni che noi mettiamo loro di fronte, quindi se lasciamo magari del cibo, un animale certamente cercherà di prendere quel cibo perché gli costa meno fatica, in questa maniera risparmia energia. E quindi molto spesso noi usiamo termini così clamorosi senza analizzare tutta la vicenda, senza analizzare poi quanti spazi realmente stiamo lasciando alla fauna selvatica. Posso dirvi che nell'Ottocento, se una persona si fosse voluta mettere in viaggio dal sud Italia, arrivare ai paesi scandinavi, avrebbe fatto questo viaggio tutto all'interno dentro una grande foresta primaria. Ora di quella grande foresta primaria non resta di fatto più nulla.
Senta Bertacchini, volevo chiederle una cosa. Lei l'ha fatto capire anche un po' prima, quanto alla fine una catena alimentare venga anche influenzata purtroppo da quelle che sono le mode alimentari, no? Lei parlava del tonno. E oggi c'è una nuova moda che sta prendendo piede, che è quella di dedicarsi all'allevamento di insetti, cercarli di far entrare proprio nella nostra catena alimentare. Lei che cosa ne pensa di questo? Sarà anche quello lì un altro modo per diventare ulteriori predatori ed andare a distruggere un altro ecosistema o no?
Il fatto che noi appunto non vogliamo mollare la presa, quindi individuiamo un problema e cerchiamo delle piccole soluzioni, delle toppe per aggirare quel problema senza prenderlo.
Siamo patologici.
Sì, senza prendere le radici. C'è da dire che il cibo è una questione culturale, quindi non è semplice l'introduzione di nuove proteine come quelle degli insetti nella nostra cultura. Io personalmente sono vegetariano, quindi
lei i grilli non li mangerebbe nemmeno caramellati.
Io non mangio i grilli come non mangio altre forme di vita, però ha toccato un punto molto importante. Oggi c'è la moda che spinge, pensiamo a quante catene di sushi sono sorte negli ultimi anni, ed effettivamente il consumo ad esempio di pesce, visto che abbiamo aperto con quello in apertura, oggi è spesso legato da ragioni proprio legate alla moda. E se un tempo questo non era possibile perché comunque il consumo di certe risorse era localizzato, con la civiltà industriale che ha reso facili i trasporti e i mezzi di conservazione, oggi si può consumare pesce in qualsiasi parte d'Italia, e non è un caso che una delle città che se ne fa più uso, e Milano il mare manco lo vede.
Esatto, e sottolineiamo anche una cosa, che a fronte, diciamo, di questo nostro atteggiamento predatorio c'è poi anche l'allevamento intensivo degli animali, che supera proprio qualsiasi tipo di immaginazione. Io ho visto in televisione un reportage sugli allevamenti dei salmoni, e sono praticamente in condizioni al di là dello scibile umano. Quindi questo è l'altro aspetto che vogliamo sottolineare. Ma noi ci avviamo alla conclusione, Bertacchini, ma le volevo chiedere una cosa, perché stavo guardando e riguardando, diciamo, gli appunti che abbiamo qui davanti. Ma ho visto i fenicotteri, il ritorno della vita sulla Terra. Perché ho visto i fenicotteri che cosa rappresentano?
Sì, per dire che in fondo, se noi lasciamo la vita stare, questa è in grado di riprendersi. Quindi io questo libro inizio con i fenicotteri, perché vivo 6 mesi in Trentino, 6 mesi in Sardegna, e a fine anni 90 i fenicotteri a San Teodoro di fronte all'isola di Tavolara non erano presenti, mentre oggi invece sono abbondanti durante i mesi autunnali e invernali ed è possibile vederli con facilità. Quindi questo libro vuole anche lasciare dei messaggi di speranza, dicendo non tutto è perduto, la forza della vita è potente, sa andare avanti, sta a noi in qualche modo non imbrigliarla e lasciarla esprimere senza volerla gestire con dei modelli rigidi, senza volerla mettere dentro delle scatole.
Lei ha parlato di modificare le nostre abitudini, gli schemi mentali, ma da dove deve partire la progettazione di una nuova esistenza della società umana? Perché, diciamo, siamo al di là del punto di non ritorno, perché se il nostro, diciamo, le risorse che ci dà la Terra terminano il 30 luglio, il 31 luglio, orientativamente il fine di luglio, noi abbiamo altri 4 mesi che andiamo a debito.
Esattamente.
Quindi debito su debito poi si accumula.
Sì, quindi praticamente noi stiamo vivendo in una logica poco lungimirante nel presente. È necessario rendersi conto di questa limitatezza di tutte le risorse presenti nel pianeta, anche quelle rinnovabili sono comunque delle risorse finite perché contenute dentro un pianeta finito, e questo è un concetto molto semplice. Dopodiché, appunto, è necessario, secondo me, recuperare un rapporto con il mondo naturale che possa uscire da una mera logica economica. Si parla molto di transizione, questa è una parola molto importante. Transizione, secondo me, significa non semplicemente giustificare con la tecnologia dei comportamenti sbagliati, in certa tecnologia può venirci in aiuto in certi settori, ma transizione significa cambiare un pensiero, e in questo le diverse forme di vita che tornano a farsi vedere possono in qualche modo aiutarci a recuperare questo pensiero, perché per vivere e non per sopravvivere hanno bisogno di spazi. Quindi senza strumentalizzarli, se noi in qualche modo le lasceremo riuscire, le lasceremo riemergere, potrebbero anche indicarci quali sono i limiti, quali sono i confini.
Cioè quali sono i confini oltre i quali noi non dobbiamo andare. Gabriele Bertacchini, noi la ringraziamo di essere stato con noi oggi pomeriggio, perché è un argomento molto toccante, perché riguarda la nostra vita, la nostra futura, la nostra sopravvivenza e la vita delle generazioni successive. Voglio chiudere con una cosa che mi è venuta in mente mentre Bertacchini parlava. Il professore di fisica nucleare Emilio Del Giudice, che è scomparso una decina di anni fa, diceva che l'economia è nemica della natura, perché la natura lavora per cooperazione, l'economia lavora per competizione. Chiedo scusa agli economisti, ma in realtà questa riflessione,
è molto interessante.
Rende il senso di questa nostra intervista.
Allora,